abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Giuseppe Africano, psicologo, psicoterapeuta, master in psiconeuroendocrinoimmunologia. Ci sono riuscito, incredibile. Buongiorno Giuseppe Africano,
buongiorno,
grazie
buongiorno,
per essere con
Roberto,
noi.
Buongiorno
bentrovato,
a tutti.
Bentrovato. Allora, io so che oggi vorresti parlarci di un tema importante. Noi leggiamo praticamente ogni giorno di situazioni di ragazzi, ma anche persone anziane, che ammazzano le loro partner, spose, fidanzate, magari perché sono stati respinti, non sono più, con una crudeltà di cui i giornali non ci risparmiano i particolari, che verrebbe da dire, ma questi sono pazzi? E spesso ce lo domandiamo, perché ne abbiamo parlato tante volte anche con Claudio qui in radio, con vari ospiti. So che tu volevi parlare di amore e di rispetto. E
assolutamente.
Ecco, però qui, diciamo, si può parlare di amore per quel che riguarda queste persone?
Sì, principalmente parlare di amore, no? L'amore è, come hai detto bene tu, Roberto, è un sentimento, come ci sono altri sentimenti che noi proviamo. Generalmente li raggruppiamo come i colori base di una tavolozza, no? 5 sentimenti fondamentali, poi tutto il resto è nella mente, non più nel cuore. E noi solitamente scambiamo l'amore come sentimento col pensare dell'amore. E questa è una cosa che facciamo quotidianamente. Perché? Perché il vero amore, se noi lo estradiamo per quello che sentiamo nel battito del cuore e non della mente, si manifesta nella più grande fragranza che ci possa essere al mondo. Cioè è una bellezza, è qualcosa, l'amore, di universale, e principalmente l'amore è rispetto, è rispetto dell'altro. Se noi pensiamo che l'uomo fondamentalmente è egoista, vuole tutto, non gli basta niente, vuole sempre di più, e questo naturalmente non è più amore, è possesso. Allora, quando nella relazione affettiva di due persone si infonde questo sentimento del possesso, assolutamente non va fuori dall'amore, e quindi sei mia, tu non devi andare con nessuno, perché se ti vedo che guardi un altro io ti ammazzo. Ma questo non è più amore, e non è nemmeno odio. È rabbia che hai represso dentro e che sfocia naturalmente in quei gesti mostruosi che sono all'ordine del giorno.
Ecco, sono all'ordine del giorno, e questa è la cosa inquietante, perché vediamo un po', Claudio.
Io credo che noi mettiamo l'amore, viviamo un valore troppo superiore a quello, cioè l'amore arriva spesso, è successo anche a me, in là con gli anni. Io penso a quel ragazzo che ha avuto il coraggio di dire, quella che ha ucciso la 14enne. Allora, la porta in un luogo devastato, terribile, una cosa abbandonata, per abbracciarla, per chiedergli un abbraccio. Ma queste sono cose che non stanno in piedi.
Però ci sono anche persone di 40 anni, di 60 anni, che hanno passato una vita con la loro compagna, e che si macchiano di questi delitti. Allora questi...
No, però non confondiamo l'amore, possono essere stati tutta la vita, però c'è delle relazioni che sono tutte sempre di possesso. Cioè, le donne non votavano fino... noi ora ci si meraviglia, sembra una cosa, ma c'è una situazione per cui... quel possesso era mascherato d'amore.
Quindi tu dici è più patriarcato che non, diciamo, una mentalità.
No. Non parlo di, attenzione, non parlo di patriarcato o matriarcato, perché quando il possesso lo si manifesta nella donna o nell'uomo è la stessa cosa. Ci sono modi e modi di manifestare anche questo possesso, a volte anche modi psicologici molto sottili e molto fini che si mettono in atto. Quindi alla base dell'amore c'è il rispetto. Nel momento in cui io non rispetto l'altro, io sto andando fuori dall'amore. Non è più amore.
Io mi chiedo se però queste persone erano consapevoli che in realtà non stavano rispettando le loro
assolutamente
partner.
Sì, sono consapevole. Nel momento in cui agiscono, l'agire diventa lì quella rabbia che si esterna in maniera non più controllata, perché la rabbia o l'amore o altri sentimenti sono energia. tu quando ti trovi a vivere un sentimento come l'amore o come la rabbia, per esempio, fai di tutto, in quel momento non sei nemmeno cosciente di quello che stai facendo, perché ammazzi, violenti, uccidi. Ecco, allora si scatena quel possesso in cui tu ti senti, come dire, defraudato di quel avere quell'oggetto, perché ecco l'espressione, l'oggetto, cioè l'uomo diventa un oggetto, certo. Diventa un oggetto, capisci? È un qualcosa di tremendo.
È la cosa che veramente mi faccio fatica a capire che logica ci sia quando uno ammazza il partner e anche i figli a volte, oltre che se stesso. Cioè una roba che non, cioè proprio necrofila. Cioè,
esatto. Ma preso da quel sentimento, attenzione, perché alla base di tutto, ricordiamoci, c'è la rabbia.
Sì.
Il sentimento autentico è la rabbia.
Giuseppe Africano, allora, la domanda è: ci si può fare qualche cosa o la rabbia è qualcosa che si impossessa, sì, come un demone dell'individuo, certo, e lo fa diventare una sorta di pupazzo?
Esattamente. E beh, quello che noi facciamo quotidianamente attraverso l'attività con i ragazzi, dove parliamo di amore, dove insceniamo scene di amore o di non rispetto, e lì dobbiamo far prendere coscienza sin da piccoli ai bambini. Questo rispetto lo si deve portare principalmente in famiglia, poi nella scuola, nella società, in tutte le parti che noi contattiamo e viviamo, okay, perché è la base fondamentale. Il bambino è un elemento fragile, ma è anche aperto ad ogni possibile conoscenza che lo aiuti a sostituire la propria debolezza con un carattere abbastanza forte e strutturato per fronteggiare i pericoli della vita, ma anche per apprezzare quello che c'è di bello e gratificante della vita. E dobbiamo educarli da lì.
Allora, Giuseppe Africano, ci fermiamo un attimo per una canzone. Intanto dico agli ascoltatori che abbiamo già avuto Giuseppe Africano, nella scorsa trasmissione ha parlato di educazione affettiva nelle scuole, e quindi magari ci ritorniamo dopo un brano di musica per capire un poco come funziona questa educazione. Sì. Ecco, tu ci hai accennato, però prima Claudio voleva aggiungere.
No, io però vengono, se l'esempio, perché poi contano gli esempi, in casa c'è il babbo bullo,
okay,
ci sono situazioni varie, oppure gli esempi sono quelli anche di tipo anche insomma un po'
tra amici
o un po' anche che si vivono in certe realtà da bar. Come fa quello a educare?
Bene, allora può la scuola veramente farsi carico di una situazione quando la realtà familiare è tutt'altra, per esempio? È una bella domanda,
certo,
insomma,
certo.
Sì, ne parliamo dopo una canzone. Frella Mannoia, okay, ho imparato a sognare. E prima di tornare a parlare con Giuseppe Africano, psicologo e psicoterapeuta, un messaggio che ci è arrivato da un'ascoltatrice, credo, vediamo.
No, un ascoltatore. In certe persone esiste purtroppo un tipo di amore, ma è un amore malato. È il volere avere il possesso dell'altra persona, e quindi pensano o con me o con nessun altro. E allora si scatena una rabbia folle, più o meno consapevole, a volte una rabbia improvvisa, altre volte invece un atto preparato e studiato anche nei minimi particolari. Purtroppo sono realtà che stanno aumentando, perlomeno da quello che leggiamo sui giornali e vediamo in televisione. Ho tanta tristezza a pensare ai giovani in particolare, che tolgono la vita e rovinano la propria.
Allora, io non so se si possa chiamare amore malato. Ecco, a me il termine amore, secondo me, forse dovremmo trovare qualcos'altro, ecco, ma è una questione di nomenclatura poi alla fine, per carità. Però proprio la sento un brivido addosso, una cosa del genere mi mette proprio in difficoltà. Comunque, Giuseppe Africano, ecco, tu ci accennavi che comunque si può fare qualcosa. Beh, intanto vogliamo anche dire che ci sono delle, come si può dire, insomma, delle associazioni che aiutano anche i maschi maltrattanti, ecco, ora mi veniva,
certo,
il termine.
Certo.
E quindi se c'è qualcuno che si riconosce in tutto o in parte con questa pericolosa tendenza a menare, per esempio, ad avere questo controllo possessivo e intollerante, no, rispetto a scelte che non condivide, al di là del fatto che abbia ragione o torto su singole circostanze, questo è irrilevante, allora chiedete aiuto, fatevi aiutare. Scusa, Giuseppe, sì. Prego.
Sì, no, è vero. Pensiamo per esempio a quella che è la violenza domestica, che colpisce nelle gran parte, la maggioranza dei casi, le donne. E quando queste donne sono madre, anche i loro figli diventano vittime di maltrattamento in quanto testimoni di violenza. E pensa, da un'indagine del 2021, il 32% dei bambini presi in carico, per esempio, dei servizi sociali assistono alla violenza sulle loro madri. Naturalmente questa violenza viene assorbita dal bambino e come tale nel tempo
rischia di riprodursi.
Ha motivo anche di riprodursi, senz'altro. E allora l'educazione sentimentale, affettiva, all'amore, alla sessualità, va procedendo di pari passo con la crescita del bambino. È chiaro che abbiamo, come dire, delle distinzioni da fare tra un bambino di 5 anni e un di 13 anni. E noi dobbiamo intervenire in quel contesto di crescita per far maturare, prendere coscienza al bambino e quindi al ragazzo, ma così anche all'adulto, di quello che è veramente in senso pieno l'amore,
allora,
il rispetto.
Giuseppe, tu hai menzionato poco fa il fatto che non sono semplicemente degli auspici, dei belli auspici che vanno fatti, per carità, ma già in qualche maniera lavorate, tu lavori, sì, insomma, nella scuola, certo, per cercare, sì, di far passare almeno ai ragazzi. Allora, la domanda di Claudio era: ma è veramente possibile, se in famiglia i bambini respirano un'atmosfera di violenza, è possibile per la scuola veramente fare la differenza?
Anche perché ora mi è venuto in mente il film C'è ancora domani, no? Che vorrei che, sì, tanti lo vedessero, perché si capisce tante cose. Ma lì si crea anche un modello, se c'è dell'omertà, del silenzio, che il figlio maschio
poi riprodurrà successivamente. Sì, è quello che abbiamo detto. Ecco, c'è la possibilità di uscire.
Allora, io ti spiego molto semplicemente. Guarda, noi in Italia siamo indietro di 50 anni rispetto a quella che è l'educazione sessuale affettiva, così come avviene negli altri paesi dell'Europa. Ce ne sono 5 paesi che hanno questo problema e ripeto, siamo indietro di 50 anni, e quando noi dobbiamo entrare nella scuola per portare questa educazione all'affettività, alla sessualità, eccetera, pensa un po' come siamo combinati. Noi dobbiamo chiedere attualmente il consenso ai genitori che facciano assistere ai ragazzi agli incontri che noi facciamo. Quindi può capitare, e ci è capitato, che qualche ragazzino venga messo fuori dalla classe. Allora già è una prima violenza che io sto facendo al bambino. Perché gli deve impedire di ascoltare quello che noi gli vogliamo trasmettere? Che quello che gli trasmettiamo è a 360 gradi, comprende l'affetto, i sentimenti, la conoscenza del proprio corpo, la maturità, non solo, ti dirò di più, guarda. Io ho questa brutta abitudine, qualcuno dalla cattedra mi rimprovera, ma ho un metodo molto semplice. Dopo che finisco l'incontro, parlando di sessualità, di affettività, eccetera, domando ai ragazzi di fare delle domande in maniera anonimo, senza nessuna indicazione che possa essere riconosciuto. Ebbene, ho fatto una raccolta di queste domande che i ragazzi pongono, che sono una cosa straordinaria e ti lasciano allibito per un certo senso, perché ti domandano di tutto, ti domandano su quello che è la sessualità, su quello che è la malattia, ti domandano se si può avere rapporto con gli animali.
Oh mamma!
No, non sto scherzando, Roberto, io queste domande le raccolgo e c'è di tutto. C'è la distinzione tra quello, per esempio, come nasce l'ossessione del sesso. Questo è un ragazzino di seconda media. Allora, ragazzi, riflettiamoci un attimo. Cioè, di questi temi, è chiaro, sono diventati dei tabù nel corso degli anni e dei secoli. Oggi invece si va verso l'opposto, dove i ragazzi hanno la possibilità di poter accedere a qualsiasi informazione attraverso i mass media, il telefonino, eccetera, e arrivano a loro domande e risposte del tutto incomprensibile o del tutto fuorviante e che creano confusione.
Allora, siamo ormai alla conclusione. Possiamo dire che in questi messaggi fuorvianti che arrivano attraverso appunto i social, attraverso internet, c'è anche il tema del possesso, della violenza, di un amore malato. C'è qualcosa di questo? Perché non è una roba che appartiene solamente ai nostri tempi. Cioè,
scusa, no, assolutamente, ma, Roberto. Però, pensa a quello che in un film porno viene vissuto dalla donna rispetto all'uomo, viceversa, cioè è prettamente violenza in tal senso, non è un rapporto di amore. È
chiarissimo. Claudio, un'ultima battuta, poi dobbiamo lasciare Giuseppe.
L'ultima è, intanto mi sembra già significativo il fatto che i ragazzi perché ci deve essere bisogno di farle anonime? No, lui ha fatto benissimo perché è venuto fuori, ma già questo fa capire che i ragazzi non si esprimono, se no perché c'è un controllo, un qualcosa che non vuole.
Beh, poi secondo me certe domande sono
secondo
me imbarazzanti.
Sì, ho capito, però voglio dire, se fosse un
lo
tema
capisco, lo capisco.
Io l'ho capito anch'io, però dico, se non diventa materia curriculare, quindi se ha talmente questa importanza e ce lo sta dimostrando, cioè finché saranno fatte così, purtroppo anche la credibilità di persone preparate che vengano da fuori sarà sempre criticata da qualcuno che non vuole. Capito?
Ok, quindi chiaramente aspettiamo una riforma, diciamo, che insomma vedremo.
Sì, noi portiamo avanti, è stata un'esperienza anche che stiamo concludendo con i ragazzi. Guarda, ti dico questo, adesso i ragazzi come fine anno stanno preparando dei podcast in classe a gruppi, no? Dove il tema è il rispetto, per esempio, o il tema è la conoscenza del proprio corpo, e vengono fuori quelle esperienze che i ragazzi ti portano, cioè delle cose veramente molto belle e molto interessanti, che se adesso dovremmo realizzare il tutto attraverso un filmino, una registrazione, il tutto, ma c'è di profondo in quello che loro trasmettono. Se vogliamo ascoltare veramente i ragazzi, li dobbiamo ascoltare, dobbiamo entrare in empatia, si dice tecnicamente, con loro, altrimenti l'adulto vedrà sempre nel bambino il puro, ma il bambino è puro, ha la crescita in sé che si va evolvendo. E allora, se ci poniamo in tal senso come supporto, come aiuto, come richieste di domande, noi rispondiamo in tal senso, il bambino cresce.
Giuseppe Fricano, naturalmente torneremo a parlare di questo argomento, perché credo che sia veramente un argomento importante, e certamente, come dice Claudio, noi auspichiamo anche che ci siano delle riforme anche per quanto riguarda la scuola, includendo questi argomenti non come aspetti così marginali una volta ogni tanto, ma che facciano parte veramente del curriculum scolastico. Vedremo. Giuseppe Fricano, grazie per essere stato in nostra compagnia, psicologo e psicoterapeuta, risentirci presto qui su RWS.